una vita di frustrazione, una vita di disperazione. Oggi vorrei così condividere con voi queste riflessioni sulle sette cose che Dio odia. Se noi facciamo le cose che Dio odia, come possiamo pretendere la sua benedizione? Se noi facciamo le cose che Dio odia, come possiamo pensare di essere felici? Se noi non siamo in armonia con Dio, se noi non siamo in sintonia con Dio, se non sappiamo interagire con Lui, come pensiamo che Egli ci faccia essere vittoriosi, vincenti nella nostra vita? Purtroppo la nostra vita, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo riconoscerlo, è un po', come dire, divisa in due grandi sezioni che si intervallano tra di loro: l'amore e l'odio. A volte amiamo, a volte no. A volte siamo amati, a volte no. Anche Dio fa purtroppo la stessa esperienza. Cercheremo di vedere insieme che cosa significa amare e odiare, ma nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che le cose che Dio odia lo disgustano, gli fanno venire il vomito. Ci sono delle cose che ti disgustano e ti fanno venire il vomito? A me sì. Per esempio, tutte le volte che io devo uscire da casa mia e poi ritornare a casa mia, quando percorro le strade che circondano la borgata dove abito, io vedo delle cose che mi fanno venire il vomito, e qualche volta mi è venuto proprio il conato del vomito. Ci sono delle cose che Dio odia, che gli procurano il vomito, e quello che Dio odia deve essere odiato anche da me. E quello che a Dio fa venire il vomito deve farlo venire anche a me, perché noi dobbiamo immedesimarci con Lui. Noi siamo dei cristiani e dunque non possiamo amare quello che Dio odia e non possiamo odiare quello che Lui ama. Sono chiaro? Mi sento.
Chiarissimo.
Bene. Dio è amore. Adesso vi chiederei di leggere alcuni versetti. Il primo, prima Giovanni capitolo 4, versetto 16. E poi un altro fratello o sorella può leggere Malachia 1:3. Allora, primo Giovanni 4:16.
Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane Dio e Dio rimane in lui.
Dio è amore. Allora, se Dio è amore, come mai ci sono delle cose che odia? Come amore e odio coesistono in Dio, così siamo in una specie di Dio induista che è il bene e il male nello stesso tempo, a secondo come arriva la giornata. Dio è amore, allora come può odiare se Dio è amore? O Dio è solo amore e non odia, oppure se Dio odia non abbiamo capito forse bene che cosa significa odiare, forse non abbiamo capito bene neanche che cosa significa amare. Per esempio, io prima di conoscere Dio, un po' come diceva il canto, io passavo dall'amore all'odio, sentimenti contrastanti che mi laceravano. Detestavo certe cose e arrivavo anche a odiare certe persone che mi facevano del male. Malachia 1:3.
E ho odiato Esaù, ho fatto dei suoi monti una desolazione. E ho odiato la sua eredità e ho dato la sua eredità agli sciagati del deserto.
Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esaù. Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esaù. Ma come si può amare uno e odiare l'altro? Allora anche noi siamo, come dire, abbiamo il diritto di amare alcune persone e di odiare altre persone? Non è proprio così. Intanto dobbiamo riconoscere che l'amore che Dio ci ha fatto conoscere, l'amore che Lui è particolare. Noi non sappiamo neanche capirlo, non sapremo neanche ripeterlo. Cioè, Dio ci ha tanto amati e ci ha tanto amati quando eravamo nemici, peccatori, immersi nell'etame del peccato. Dio ci ha tanto amati che è venuto qui, ha lasciato la sua gloria, si è fatto uomo. Si è fatto sputare, crocifiggere e si è lasciato morire anche sulla croce del Calvario. In Gesù Cristo si è lasciato seppellire, e poi proprio perché da Dio ha vinto la morte, Dio ha manifestato il suo amore per noi. Dio è amore e noi l'abbiamo conosciuto come amore, sì, ma nello stesso tempo, nonostante che Dio sia amore, noi vediamo che lui ha odiato Esaù. Amore e odio vengono visti spesso come contrastanti nella nostra vita, però questo perché si prendono in considerazione l'amore e l'odio come se fossero dei sentimenti. Allora io ho un sentimento di trasporto, di attrazione verso di te, questo lo chiamo amore. Ho un sentimento di repulsione verso di te, questo lo chiamo odio. Però amore e odio non sono tanto dei sentimenti, ma sono delle azioni. Dobbiamo dunque capire bene il distinguo che c'è tra amore e odio come sentimenti e amore e odio come azioni. Io posso avere anche un grande trasporto per te, ma se poi ti ammazzo, non è vero che ti ho amato, perché non si può uccidere quello che tu ami. Allora io avevo un trasporto per te, ma simultaneamente le mie azioni per te non dimostravano l'amore. L'odio è respingere, non accettare qualcosa o qualcuno. Per esempio, Dio ha odiato Esaù, nel senso che lo ha respinto, perché non poteva accettare che Esaù disprezzasse la sua benedizione. Quindi ha amato Giacobbe non perché Giacobbe fosse migliore di Esaù, ma perché l'azione di Giacobbe, il desiderio della benedizione di Dio, il desiderio dell'approvazione, hanno indotto Dio ad una azione particolare verso Giacobbe, l'amore, cioè hanno indotto Dio a dargli la benedizione. Dio respinge quello che non è giusto, e noi anche dobbiamo respingere quello che non è giusto, quello che è contrario a Dio, quello che è contrario ai suoi principi. E come ho detto prima, noi dovremmo imparare a odiare quello che Dio odia. Tante volte, purtroppo, ahimè, noi sappiamo che Dio odia una cosa e invece la facciamo. Come possiamo amare quello che Dio odia? Se noi siamo cristiani, dobbiamo odiare quello che Lui odia e dobbiamo amare quello che Lui ama. L'amore, cos'è l'amore? L'amore è dare a prescindere. Cioè, se tu ami una persona, la devi amare anche se fosse tuo nemico. E infatti Gesù Cristo disse: se voi amate quelli che vi amano, non fate niente di particolare. Ama il tuo nemico e prega per il tuo nemico. Come si può amare il nemico? No, nel mondo il nemico viene odiato. Ma Gesù dice: no, tu lo devi amare. Quindi noi siamo chiamati ad amare nonostante l'altra persona magari ci faccia del male. Dobbiamo amare a prescindere se lui lo merita oppure no. Dobbiamo amare nonostante che magari lui non ci ami. È chiaro che io non ho un grande trasporto emozionale verso il mio nemico. Se lui mi vuole ammazzare, se lui mi vuole amare, certo non è, il mio cuore non è molto attratto emozionalmente da lui. Sì, però devo compiere verso di lui delle azioni d'amore, perché l'amore è un'azione, l'amore non è tanto un sentimento, un'emozione. Quindi nel mondo normalmente si confonde l'emozione con l'azione. L'emozione è il sentimento, sì, ma il sentimento va e viene, oggi si ama e domani non si ama più. Invece l'amore, quello fatto di azioni, quello resiste nel tempo, a prescindere da tutto quello che possa accadere. Credo che tutti quanti i coniugi nella loro vita matrimoniale, nonostante che si amino, chissà quante litigate, chissà quante offese, chissà quante conseguenze, ma se si amano veramente, supereranno tutto. Supereranno tutte le offese, supereranno tutti gli affronti. Che cosa li induce a superare? L'amore. L'amore che non è fatto di emozioni, perché se fosse fatto di emozioni, in quel momento dovrebbe uccidere l'altra persona. E ci sono persone nel mondo, coppie, genitori nel mondo, che magari il giorno prima si sono dichiarati un amore fortissimo, un amore immenso, e poi il giorno dopo si sono uccisi. Allora erano solo emozioni, non era un vero amore, perché il vero amore è fatto di azioni. Quindi odiare non deve essere confuso con un sentimento, così come amare non deve essere confuso soltanto come un sentimento. Il contrario dell'amore non è l'odio, come normalmente noi pensiamo. Il contrario dell'amore è l'indifferenza. Tu incontri uno che è stato investito sul ciglio della strada, tu lo vedi che è tutto squartato e sta ansimando, sta per morire. Se tu ti fermi vuol dire che lo ami. Se tu tiri avanti vuol dire che non lo ami. Ma se tu tiri avanti non hai motivo per avere emozioni contrarie verso di lui, perché neanche lo conosci. Ma la tua azione, la tua indifferenza significa che tu non lo ami. Se non lo ami, allora lo odi. In questo modo amore e odio sono contrapposti, ma non come sentimento, ma come azione. Quindi amare qualcuno significa avere verso questa persona non tanto un trasporto emozionale, ma avere verso questa persona delle azioni che dimostrano che tu veramente gli vuoi bene, che tu veramente ti vuoi sacrificare per il suo bene. Invece l'odio verso questa persona viene dimostrato, viene manifestato dalla indifferenza. In questo caso l'indifferenza non è tanto un'emozione contrastante a questa persona, ma è un insieme di azioni che dimostrano a questa persona non gliene frega niente di me. Tradotto significa non mi ama, cioè mi odia. Questo è amare e odiare anche nella scrittura. Quindi quando Dio odia Esaù significa non che non abbia un sentimento d'affetto verso di lui, no, perché Dio ama tutte le persone, quindi ama. Ci ha detto di amare i nemici, chi più di lui ama i nemici? Ci ha amato quando eravamo nemici, è venuto sulla terra per morire per noi che eravamo nemici. Quindi il sentimento di Dio, quello d'affetto, quello emozionale verso di noi, anche verso i nemici, non cambia. Ma se noi ci comportiamo facendo delle azioni come Esaù, allora lui ci odia, nel senso che non ci fa quelle, non ci dà quelle dimostrazioni che noi potremmo realizzare se fossimo al posto di Giacobbe. Giacobbe dunque, con la sua azione che dava la precedenza a Dio, alla benedizione di Dio, Giacobbe ha indotto Dio all'amore. Esaù ha indotto Dio all'odio, cioè all'indifferenza. Allora Dio dice, allora io lascio che tutto Esaù, tutta la sua nazione venga data alla desolazione. Non c'è bisogno che Dio si metta contro di noi perché noi subiamo la devastazione, è sufficiente che Dio ci abbandoni. E Dio abbandona tutti coloro che lo odiano, tutti coloro che sono indifferenti a lui, cioè diventa indifferente a queste persone. Questo è il motivo per cui, per esempio, la Bibbia dice che se una persona rinnega Dio, Dio rinnegherà lui. Dio lo ama, continua ad amarlo anche dopo, sì, però lo lascia al suo destino. Dio ama tutti, ma odia il peccato e coloro che lo commettono. Le sette cose che Dio odia, entriamo un po' nel vivo delle mie riflessioni, delle mie considerazioni, sono tutte quante qui, dal versetto 16 al versetto 19 di Proverbi 6. Qualcuno li vuole leggere, per favore?
Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi altri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono pericolosi al mare, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli.
Dio odia queste cose. Odia significa gli sono in orrore. Queste cose, tra virgolette, costringono Dio a diventare indifferenti verso quelli che li commettono, cioè queste cose inducono Dio a lasciarle al loro destino. Per questo l'apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Romani, dice: per questo motivo, siccome fanno quello che Dio odia, Dio li ha abbandonati ad una mente reprova. Dio li ha abbandonati significa Dio li odia, nel linguaggio, nella terminologia biblica. Allora guardiamoli uno a uno, Che sono queste cose che Dio odia? Le dobbiamo capire bene, perché poi le dobbiamo odiare anche noi queste cose. Gli occhi alteri. Gli occhi alteri. Gli occhi alteri sono gli occhi del superbo. Avete visto delle persone superbe? Sì, tante volte. Loro ti guardano dall'alto in basso. Loro sono gonfi dentro, sono pieni di sé. Allora loro ti guardano con disprezzo. Dici, io sono più bravo. Ma chi sei? Manco ti vedo. Gli occhi alteri rappresentano un uomo carnale, arrogante, superbo. Quello è pieno di se stesso, è cieco. Una persona che ha lo sguardo altero è una persona che si guida da solo, non segue le istruzioni di Dio. Allora, prima Giovanni 2,15, seconda Tessalonicesi 2,4, Luca 14,11, per favore, magari le belle signorine che stanno in fondo, leggete anche voi.
Prima non amate il mondo, nelle cose le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
Seconda Tessalonicesi 2,4.
L'avversario è colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, all'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso proclamandosi Dio.
Il canto diceva: ci sono persone che si sentono Dio. Conoscete delle persone che si sentono Dio? Tantissime. Molte persone non si convertono perché vogliono essere loro Dio di se stessi. Non vogliono Dio, perché sono loro Dio, si sentono loro Dio. Vogliono comandare loro, come diceva il canto. Come diceva il canto, si sentono giusti, loro non sbagliano. Luca 14,11. Dio odia gli occhi alteri. Non è che odia soltanto queste due palline, odia la persona con queste due palline. Odia il superbo, chi si innalza sarà abbassato. Il diavolo voleva innalzarsi, voleva addirittura prendersi il trono di Dio, e Dio che ha fatto? Dice, ah, tu fai questo, proprio tu, che io ti avevo messo vicino a me. Tu sei tra i più vicini a me, allora io ti abbasso. Tanto ti sei voluto innalzare e tanto io ti abbasserò. E il diavolo sarà sempre più abbassato, fino poi ad arrivare nell'inferno. Dio odia gli occhi alteri. Noi dobbiamo capire bene che cosa significa la superbia, e dobbiamo capire bene che quando siamo superbi, Dio ci odia. È meglio che stiamo molto attenti a non cadere in questa forma di peccato. Guardiamo la seconda cosa che Dio odia: la lingua bugiarda. Vabbè, chi non conosce il libro Pinocchio? Sapete che per molti decenni, il libro di Pinocchio è stato al secondo posto dei libri più venduti nel mondo. Al primo posto c'era la Bibbia. Ma il libro di Pinocchio, che è una favola, anche se è una favola che esprime molto, molto bene, direi, la realtà, è stato al secondo posto dei libri più venduti. La gente compra e legge il libro di Pinocchio. Difficile che tu incontri qualcuno che non sappia di Pinocchio. Sì, ma allora come mai continuano tutti quanti ad essere dei Pinocchio? Sono affascinati, ma perché? Perché questo parla di loro? Forse. La lingua bugiarda è ingannatrice, la lingua bugiarda seduce le persone, le fa cadere nella perdizione. La lingua bugiarda crea sempre dei tranelli, lusinga le persone. Guarda, non ci vediamo da 40 anni, oh, ma sei proprio tale quale. Ma che grande bugia, come può essere tale quale dopo 40 anni? È una lusinga. Nessuno è più bello, tu sei la donna più bella del mondo. Sì, si può dire, io lo dico a mia moglie, però sappiamo che non può essere vero. È un complimento che si dice per cercare di manifestare l'affetto, l'importanza che ha questa persona su di noi, ma quella persona lo sa che non può essere la donna più bella. Per me sei la donna più bella del mondo, ma tu sei la donna più bella del mondo, tu sei l'uomo più bravo del mondo, tu sei l'uomo più forte del mondo. Sono tutte espressioni bugiarde che, se le diciamo in confidenza, si capiscono che noi lo stiamo dicendo come un complimento, ma non possiamo crederci per davvero. Allora leggiamo velocemente questi versetti, Proverbi 12-19, veloci, sono tutti scritti.
Il labbro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante.
Se sei bugiardo, prima o poi le tue bugie ti incastreranno. Cioè, sapete che c'è il proverbio che dice: il diavolo fa, ma non i coperchi. Quindi allora tu pensi di essere furbo dicendo le bugie, ma prima o poi verrà alla luce. Non c'è niente di nascosto che non debba essere messo alla luce. Apocalisse 21:8.
Ma per ricordarvi gli incredibili, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi della loro parte saranno stati ardenti di fuoco e di zolfo e la morte di sangue.
Tutti i bugiardi. Io ho incontrato molte persone evangelizzando in tanti anni e dicono: no, ma io non dico le bugie. Come non dice le bugie? Come, non hai mai detto una bugia? Beh, se per bugia vogliamo considerare una scusa, mi dicevano, ma non sono bugie gravi. Se per bugia vogliamo considerare, non so, che io ho fatto una cosa e poi cerco di coprirla, una bugia fin di bene, non è una bugia grave. Ma notate che qui il Signore dice tutti i bugiardi, tutti, i grandi e i piccoli, quelli che tu pensi che siano bugie bianche o quelli che tu pensi che siano bugie nere. Dio odia la lingua bugiarda e la odia così tanto che tutti i bugiardi li metterà nell'inferno. Quindi io devo odiare la lingua bugiarda. Io non posso essere bugiardo. E se c'è una cosa che le mie figlie sanno bene, si potrebbero interpellare, che da quando sono nate io dicevo sempre: io vi perdonerò tutto. No, se mi dite una bugia, quella è gravissima, perché Dio odia la lingua bugiarda. Salmo 141 versetto 3. Ovviamente sono io il primo che non posso dire le bugie, non posso pretendere dalle mie figlie quello che non faccio io.
Vuoi che poni una guardia davanti alla mia bocca, custodisci la porta delle mie labbra.
Dio odia la lingua bugiarda, e siccome noi sappiamo che la nostra lingua molte volte prende il sopravvento e ci fa dire anche le cose che noi non vorremmo dire, allora dobbiamo metterci davanti al Signore e dire: Signore, metti una guardia sulla mia bocca, dammi la sapienza, dammi la chiarezza, dammi la vigilanza di non lasciarmi scappare cose che sarebbero una menzogna. Meglio mordersi la lingua, come si dice magari in un detto popolare, meglio tagliarsi la lingua, meglio cucirsi la bocca anziché dire una bugia. Ma se non dico una bugia, poi magari tutto si rivolta contro di me. Se hai fatto una cosa sbagliata, devi essere pronto anche a pagare le conseguenze, ma non pensare di cavartela con una bugia, perché poi quando si scoprirebbe sarebbe ancora peggio. Terza cosa che Dio odia: le mani che spandono sangue. Vi ricordate Caino? Ah, Caino, primo uomo nato dopo Adamo ed Eva, primo figlio, quindi lui ha goduto ancora una creazione incontaminata abbastanza, avevano fatto il peccato ma ancora le conseguenze erano ridotte. Lui era il primo, lui era proprio, aveva dei privilegi straordinari. Arriva il fratello, allora fanno i sacrifici e lui si ingelosisce del fratello, invidia il fratello, perché il fratello faceva delle cose buone, era accettato da Dio, era apprezzato, era benedetto, e Dio ha fatto capire chiaramente a Caino che non poteva accettare quello che lui faceva. E Caino, anziché dire: ma perdonami Dio, adesso sì, voglio fare il bravo anch'io, Caino dice: adesso ammazzo mio fratello, perché così tu devi accettare me, sei costretto ad accettare me. E lui ha ammazzato il fratello, ha sparso il sangue innocente. Il sangue rappresenta la vita è sacra. Chiunque uccide il proprio simile, dice la scrittura, morrà. Morrà perché? Perché solo Dio ha il potere della vita e il potere della morte. E non uccidere, è, sapete, il quinto comandamento, è uno dei comandamenti importantissimi, però uccidere non è soltanto infilargli un pugnale nel cuore. Uccidere è anche disprezzare. C'è una sorta di omicidio morale, c'è una sorta di assassinio spirituale. Uccidere vuol dire disprezzare il prossimo. Così come amare una donna non significa soltanto portarsela a letto, ma significa anche desiderarla mentre cammina per la strada. Questo è anche uccidere. Isaia 1,15, veloce.
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando mortificate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue.
Le vostre mani sono piene di sangue, ma non erano persone che andavano in giro col coltello e squartavano il prossimo che incontravano. No, era un sangue metaforico, era un sangue morale, era un sangue spirituale. Loro disprezzavano, loro opprimevano la gente, devastavano la gente, come diceva il canto di prima. Ci sono persone che se ne vanno in giro devastando la gente. Tu con fatica li chiami uomini perché si comportano come bestie. Pensate che nel mondo ogni anno vengono uccisi più di 40 milioni di bambini. E come li uccidono? Con l'aborto. E lo fanno in stanze più o meno sterili, in stanze di ospedale, ma li uccidono. L'aborto è uno dei più grandi crimini che si commette oggi. Si pensa ai morti della guerra, ma ci sono milioni di morti ogni anno, proprio fatti legalmente, fatti con la legge. È l'aborto. C'è qualcosa di più grave che ammazzare un bambino riguardo all'omicidio? No, ammazzare un bambino è gravissimo. E ammazzare un neonato che sta ancora nella pancia non è grave? Non può neanche scappare. Io ho a casa un video di quando avevamo la stazione televisiva, il video di un aborto. Dei credenti hanno messo una telecamerina per filmare un aborto in ospedale, un aborto quello che fanno i medici. E c'è questo bambino che non può scappare, cerca di scappare, lui vede che sta arrivando quello per uccidere, lui cerca di scappare da tutte le parti, ma alla fine soccombe ovviamente. È gravissimo l'aborto, le vostre mani sono piene di sangue. Noi dobbiamo odiare quello che Dio odia, quindi anche l'aborto. Quarta cosa che Dio odia, il cuore che medita disegni iniqui. Veloce, Salmo 101, versetti 4 e 5, Matteo 5, 27 e 28. Un cuore malvagio concepisce sempre il male. Ci sono persone che hanno proprio il male nel cuore, che sono malvagi dentro, che loro non riescono a pensare mai al bene degli altri, pensano soltanto al bene di se stessi. Nella loro mente ci sono sempre pensieri perversi, fanno le strategie, fanno le macchinazioni per far cadere gli altri in trappola. Vi ricordate, i farisei cercavano sempre di mettere lo sgambetto a Gesù Cristo per farlo cadere in trappola, per incastrarlo. Ora, Gesù Cristo era Dio e non ce la facevano mai, però con noi ce la fanno. È come se ce la fanno. E allora questo versetto
allontanerò da me il cuore perverso, il malvagio non voglio conoscerlo, sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto.
Sì, grazie. Dio allontana il cuore perverso, cioè allontana le persone che hanno un cuore perverso. Lui stermina quelle persone che sparlano. In Matteo 5,27, non lo leggiamo, Dio dice che questo adulterio del cuore, questo spogliare le donne mentre camminano per la strada, questo per Dio è un'altra cosa che gli fa venire il vomito. È un adulterio morale. E Dio questo adulterio del cuore lo odia, lo condanna, e anche noi, anche noi. Noi siamo credenti, noi siamo uomini come tutti quanti gli altri, però anche noi possiamo essere tentati di queste cose, ma dobbiamo odiarle a tal punto che non ci dobbiamo neanche pensare. Questa è un'altra cosa grave che Dio odia. Qu- Quinta cosa che Dio odia: i piedi che corrono frettolosi al male. Allora, per favore, Romani 3, 14 a 18, Romani 3, 14 a 18. Noi parliamo di piedi, ma spesso nella Bibbia piedi sta anche associato a bocca, la bocca che corre veloce, la lingua che corre veloce al male, a dire il male. Quindi piedi spesso è associato alla bocca, e questo è una persona che confonde il male per bene e il bene per male, chiama male il bene e chiama bene il male. Lui corre frettoloso al male perché lui mira al male. Quindi è una persona che fa del male, va di corsa per fare il male al suo prossimo. Versetto.
La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace.
Queste persone, grazie, queste persone non conoscono la via della pace. Ogni tanto dico che quando io incontro delle persone, magari dei credenti, che dicono certe cose, che fanno certe cose, mi si stampa qui un grande punto interrogativo e mi chiedo: ma sarà veramente credente? Perché un credente non può dire certe cose, non può fare certe cose. E la Bibbia dice: non conoscono la via della pace, perché se la conoscessero non si comporterebbero in questo modo. Dunque conta poco l'etichetta che uno si mette addosso, come diceva il canto, conta poco il vestito con cui si presenta, conta poco la poltrona sulla quale si siede, conta la sua vita. Quindi basta che si sparli per numerosi motivi, per cercare di sembrare più grandi, spinti dalla gelosia, dall'invidia, per odio, per rancore. È sufficiente dire qualcosa che non è del tutto vera, che mette l'altro magari in cattiva luce. E questo è: i loro piedi sono veloci a fare il male, la loro lingua è frettolosa a spargere veleno. Questa è una cosa che Dio odia. Noi dobbiamo odiare questa corsa verso il male del prossimo. Abbiamo la sesta cosa che Dio odia: il falso testimone. Falso testimone, torniamo di nuovo. Vedete che molte di queste cose sono sempre associate alla lingua, Abbiamo cominciato con la lingua e gira e gira siamo sempre intorno alla lingua. Il falso testimonio è anche a che vedere con la lingua, e c'è proprio questo ottavo comandamento che dice: non dire falsa testimonianza, non dire falsa testimonianza. Qualcuno può leggere Matteo 24, 23 a 24 mentre io vado avanti. Il falso testimone è quella persona che perverte la verità. Testimone falso è quando tu dici una cosa che non è vera. Allora nel tribunale lo fanno giurare, dici: giura di dire la verità. Sì, quello giura, ma poi dice lo stesso la menzogna. Però se la legge lo scopre, allora viene anche lui incriminato. Si testimonia il falso. Testimoniare il falso significa essere bugiardi, fare la volontà del diavolo, che è stato sempre falso. Ma come lo chiama il diavolo? Dio al diavolo come lo chiama? Lui dice sempre il falso, ma come lo chiama?
Il padre della menzogna.
No, lo chiama omicida. Lui è stato omicida fin dal principio, perché è il padre della menzogna. Quindi vedete, allora lui con la sua menzogna diventa omicida, perché porta le persone alla morte. Quante persone che vengono portate alla morte, alla devastazione dentro, come diceva quel canto, perché sono state calunniate per false testimonianze, per calunnie. Allora il versetto.
Allora se qualcuno vi dice Cristo è qui oppure là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni, così e così. Da sicuro che se fosse possibile anche lo credete.
Questo è un personaggio che deve arrivare, ma comunque lo spirito, il modus di questo personaggio che deve arrivare è già all'opera nel mondo. Anche oggi nel mondo ci sono già persone che dicono: vai là a Medjugorje, vai là, vai di qua, vai di là, là c'è Gesù Cristo, là c'è una manifestazione soprannaturale, là Dio parla attraverso quel personaggio. Tutte false testimonianze, tutti falsi profeti. Dio odia il falso profeta, Dio odia il falso testimonio. Falso testimone è uno che dice il falso riguardo ad altre persone. Purtroppo dobbiamo ammettere, dicevo a una sorella ieri, noi dobbiamo ammettere che la vita è piena di misteri. A volte veramente ci troviamo di fronte a situazioni che ci mettono un po' in crisi, perché ci sono persone che veramente amano il male. Come si può amare il male a questo punto? Come si può odiare una persona, magari un fratello, fino al punto di volerlo distruggere? Ma succede. Ma succede. Quindi questi misteri ci fanno aggrottare le ciglia, ci fanno alzare le spalle. Come dire, ma no, non capisco. È un mistero. Però accade. Ma Dio lo odia. E anche noi dobbiamo odiarlo. Guardiamo l'ultima cosa che Dio odia. Chi semina discordie tra fratelli. Anche qui abbiamo a che fare con la lingua. Vedete dunque che, come dice Giacomo, il fratello di Gesù, la lingua sta lì sempre come artefice, è sempre di mezzo come il prezzemolo. Chi semina discordie tra fratelli è quella zizzania che appartiene al diavolo, che si camuffa da grano per mettere l'uno contro l'altro. Queste cose sono in abominio al Signore. Lo fanno vomitare. Lo fanno vomitare. E c'è proprio questa espressione nell'Apocalisse: io ti vomiterò dalla mia bocca, io ti vomiterò. Possibile che Dio arrivi a questo? Sì, quando si fanno le cose che lui odia. Galati 6, 7, 8.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Chi semina discordie tra fratelli, che cosa seminiamo noi? Cosa seminiamo noi? Ieri ero lì a una clinica e c'era un uomo che mi ha chiesto: che cosa faccio io? Che cosa fai tu? E io ho detto: io semino la pace. Semino la parola di Dio. Ah, bravo. Ma in che cosa consiste? Consiste nel predicare il Vangelo, nel cercare la salvezza delle anime. E lui non aveva mai sentito queste cose. Poi alla fine si è trovato d'accordo su tante cose che io dicevo, e ha detto: io la penso come te. Ha detto: bene, allora continueremo la prossima volta. Dio odia le persone che seminano discordia. Seminare discordia ti porta ad essere odiato da Dio. Questo è spaventoso. Perché è spaventoso? Perché non c'è niente di peggio che avere Dio contro di te. Tu puoi anche non credere in Dio. Vabbè, è una cosa grave non credere in Dio, perché significa anche essere stupidi, perché significa essere anche irrazionali, significa anche essere antiscientifici, come ho predicato l'altra volta. Però è ancora molto più grave se tu di proposito fai delle cose per farti odiare da Dio. Se tu vuoi, lo vuoi l'odio di Dio, allora veramente questo è gravissimo. Ma dobbiamo chiederci: che cosa seminiamo? Perché dobbiamo chiederci? Perché noi raccoglieremo quello che stiamo seminando. Chi semina vento cosa raccoglie?
Tempesta.
Chi semina discordia cosa potrà mai raccogliere? Se noi vogliamo raccogliere pace, dobbiamo seminare la pace. Se noi vogliamo raccogliere benedizioni, dobbiamo seminare benedizioni. E benedire significa parlare bene dell'altro. Parlare bene pure del tuo nemico. Dici: non sono d'accordo con questa cosa che fa, ma è un bravo ragazzo, ma gli voglio bene. Dobbiamo parlare bene. Dobbiamo seminare bene, perché chi semina discordia sarà odiato da Dio. Allora abbiamo visto, riepilogando, Dio odia queste sette cose, e quello che Dio odia dobbiamo odiarlo anche noi, se non vogliamo essere odiati da Dio.